Radio Blu e Tu presenta A Spasso per il Polesine. Un luogo, un fatto, un protagonista. In studio Marco Chinaglia.
Quella di oggi è la seconda di tre lezioni in cui il professor Marco Chinaglia ci parla della Grande Guerra e il Polesine. Le registrazioni sono state fatte presso l'Istituto Balzan di Badia Polesine nel novembre 2008.
Citavo socialisti, cito perché è fondamentale l'organo ufficiale socialista, La Lotta, questo giornale socialista del Polesine, che durò, pensate, fino al 24, durò fino all'assassinio di Matteotti, al momento nel quale in maniera definitiva vi è l'instaurazione in Italia del regime fascista. Il Polesine nel 1914 è un territorio che presenta ancora quelle dinamiche che abbiamo visto prima e, diciamo, le voci che si rincorrono relativamente a una guerra europea portano soprattutto i socialisti a muoversi in maniera decisa, in maniera compatta per il neutralismo. Ecco, una delle grandi differenze fra la prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale, questa però è abbastanza intuitiva, se nella seconda guerra mondiale non ci fu assolutamente dibattito perché vi era un regime, nella prima guerra mondiale ci fu un dibattito aspro tra i neutralisti e gli interventisti. E la vostra città ha avuto un ruolo in questo. Nel 1913, alle elezioni politiche, nel collegio di Badia si confrontavano due signori. Uno era Badaloni, l'altro era un certo Benito Mussolini. Tutti e due erano socialisti, solo che Mussolini, che era il candidato del Partito Socialista ufficiale, prese 145 voti. Badaloni prende 5.800. Nonostante fosse stato espulso dal partito 2 anni prima, perché all'epoca aveva aderito alla guerra di Libia. Vedete come cambiano le cose. Badaloni, che aveva aderito alla guerra di Libia con un motivo umanitario, diceva che la guerra sarebbe stato un modo per trovare nuove terre e distribuire coloni, viene espulso, e all'epoca Mussolini, capo dell'ala massimalista, rivoluzionaria, è contrario alla guerra. E Mussolini, che continua un'ascesa inarrestabile fino a diventare direttore dell'Avanti, che era l'organo ufficiale del Partito Socialista, nel corso del 15 cambierà poi la sua posizione. Erano anni di scontri molto forti, quindi mi permetto di fare una parentesi. Una cosa, voi usate, lo sapete meglio di me, io li uso io, però non è che avete tanto tempo per usare con i miei amici. Facebook, Messenger. Allora, a me una delle cose che dà più fastidio quando io vedo i profili, alla voce odio, o c'è scritto odi fascisti, odi comunisti, che è una cosa ridicola, perché tanto porta a un estremismo e poi porta a cose che non esistono più. Ma la cosa che mi dà più fastidio è vedere in tanti, tanti profili, spero non di qualcuno di voi, odio la politica. Questa è una frase che non ha senso. Perché odio la politica, certo, si può dire odio un certo tipo di politica. Odio come qualcuno fa la politica, ma non odio la politica, che è la passione, che è l'idea, che è il tentativo, soprattutto quando si è giovani, forse poi coscienti, di cambiare il mondo. Tanti dei vostri insegnanti, a cominciare dal vostro preside, andando a Giorgio, fanno o hanno fatto in passato politica. Perché vi dico questo inciso? Perché molti dei protagonisti che io cito avevano 20 anni, non so che cosa credete, avevano la prima tessera del Partito Socialista che il fratello di Matteotti, Matteo, li porta a casa. Pensate che la tessera del Partito Socialista della sezione di Fio Subertiano, lui era di fratto. E Matteotti aveva 14 anni, aveva appena iniziato il liceo classico a Rovigo. Cioè, voglio dire, e quei giovani, quelle persone, al di là che fossero giuste o fossero sbagliate, perché c'era anche chi, quei giovani che andavano in piazza a dire voglio la guerra, voglio la strage, al di là di quello, io vorrei farmi riflettere su questa questione anagrafica, perché questa disaffezione alla politica che c'è anche a livello adulto, non lo nego, però se incominciamo tutti a dire odio la politica, beh, forse non è la strada corretta. E queste amministrazioni comunali socialiste si pongono in maniera molto vigorosa contro la guerra. 15 amministrazioni comunali nell'agosto del 14, di fronte alla prospettiva di una guerra che poteva da un momento all'altro scoppiare a livello anche italiano, approvano un ordine del giorno contro il conflitto e per una neutralità assoluta. Lo stesso dicasi per il congresso dei consiglieri comunali socialisti che si unisce a Rovigo nell'ottobre del 14 e che ribadisce questa posizione ferma contro il flagello della guerra e in favore delle vittime del capitalismo. Ecco, riguardo a questo fatto, volevo leggervi un brevissimo articolo che la lotta pubblica in quel periodo e che ci dà l'idea proprio su quest'ultima espressione, le vittime del capitalismo. La lotta, siamo già nel 24 febbraio del 15, ovviamente le due grandi fazioni che erano individuate come le ideatrici della guerra erano da una parte la borghesia capitalista, quella tradizione liberale che c'era presente dall'epoca dell'Unità d'Italia, e dall'altra i cattolici. Allora la lotta scrive: forca e stola ogni qualvolta il proletariato si schiera battaglia per la conquista di migliori posizioni nel campo economico e quello politico, questo ibrido connubio tenta di sbarrargli la strada. Dicono i preti: per difendere la religione dell'ateismo ci uniamo agli agrari. Gli agrari spiegano: per la salvezza della patria ci occorre l'aiuto dei preti. Entrambi mentiscono. Le ragioni della loro alleanza vanno ricercate altrove nella difesa dei comuni interessi di casta e di classe. Quindi una posizione molto decisa, molto forte. La popolazione peggiora le sue condizioni non solo alimentari ma anche climatiche. L'inverno tra il 14 e il 15 è uno dei più freddi dal punto di vista delle temperature del secolo e i numerosi centri della provincia, Adria, Molesella, Ficarolo, Chiobello, Fiesso, Nuara, Cavello, si riuniscono le popolazioni, soprattutto guidate dalle donne. Le donne sono le più battagliere a guidare queste manifestazioni sotto i municipi per chiedere più lavoro e per assistere ai comizi socialisti. Quindi una situazione del tutto particolare. Una fonte importante sono certamente i giornali per te. La lotta l'abbiamo già citato, sulla Settimana Cattolica che esiste ancora oggi, dell'organo ufficiale della diocesi di Acqua, di che si chiamerà Il Popolo dal 17 al 26 se non erro, tornerò più tardi, vorrei un attimo soffermarmi sul Corriere del Polesine e sul Gazzettino. Corriere del Polesine e Gazzettino, diciamo che sono la rappresentazione in quel momento della fascia più che altro del capitalismo agrario. Come cambia il Corriere del Polesine, che durerà fino al 27, guidato da un'importante figura che è quella di Casalini, che sarà uno tra i fondatori del fascismo in provincia di Rovigo, cambia ovviamente le sue posizioni nel corso del conflitto. Una prima fase, che è quella fino al maggio del 15, quando l'Italia entra in guerra, il famoso 24 maggio che ci è ricordato anche dalla canzone del Piave, cosa fa? La registra le posizioni del dibattito, semplicemente, in maniera abbastanza neutrale. Dal 16 la guerra diventa la nostra guerra. E qualora che ci sono, c'è la creazione di rubriche apposite, fotografie dei nostri eroi, lettere dal campo, che sono, diciamo, motivo di esaltazione enfatica e retorica dello sforzo dei soldati al fronte. Dopo Caporetto, notizia quasi censurata, il giornale è ridotto da 4 a 2 pagine, per la mancanza evidentemente di carta, alcuni articoli vengono censurati e c'è un tono più basso, si parla di necrologi, si parla del razionamento delle scorte elementari, si parla delle medaglie. Il giugno del 18, dopo che vi è stato il riflusso dopo Caporetto dell'armata italiana, viene la cosiddetta battaglia del solstizio, la battaglia che porterà alla famosa vittoria del 4 novembre, e qui ovviamente i toni diventano retorici, enfatici, propagandistici, con, diciamo, l'offensiva che, diciamo, va avanti. Il giornale fornisce resoconti sui trattati di pace del Versailles del 19, e le stesse dinamiche più o meno le riscontriamo nel Gazzettino. Qui due prime pagine del Corriere del Polesine, quella in alto a sinistra è quella del 14, 3 agosto del 14, vedete Corriere del Polesine, politico agrario, che appunto dà la notizia dell'avvenuto scoppio della guerra a livello europeo, quella sotto è la notizia della sostituzione di Cadorna con Diaz dopo la disfatta di Caporetto. Disfatta di Caporetto, qui questo invece è il gazzettino, la prima pagina del 14, del 15, passaporto consegnato all'ambasciatore d'Austria, siamo appunto questo giornale del 25 di maggio. Questo del 16, questa nella colonna di destra è l'annuncio della disfatta.
State ascoltando A Spasso per il Polesine con Marco Chinaglia.
Tutti i giorni, questo continuerà anche per un lungo periodo dopo il 4 novembre, il Comando Supremo italiano diramava un bollettino, il bollettino delle operazioni. Questo è messo non in piccolo, ci vuole non l'integramento di più, proprio perché la notizia voleva essere censurata. E Cadorna, conscio delle sue responsabilità, ma volonteroso di addossare le colpe ai soldati, dice che è stata colpa di alcuni reparti della seconda armata che si sono arresi vigliaccamente contro il nemico. Per ironia della sorte, lo facevano vedere proprio in questi giorni di commemorazioni, Caporetto oggi non è né austriaca né italiana, è slovena, è una piccola località di montagna che vive sul turismo militare, vive su queste corriere che vanno a visitare i sacrari che si trovano e che ritengono viva la memoria. Ancora le prime pagine del 4 novembre del 18, bollettini di guerra del comando militare. Quel bollettino lì, cosiddetto bollettino della vittoria, voi lo trovate in tutte le città d'Italia, murato da qualche parte, come c'era da Rovigo, e sotto la loggia dei notari, che è la sede del municipio di Rovigo, voi lo trovate murato ed è una cosa che negli anni del fascismo fu fatta imparare a memoria in tutte le scuole. Questa invece è la prima pagina che ricorda i trattati di pace di Versailles del 19. La memoria della guerra dura anche dopo la guerra. Uno studioso che si chiama Mosse ha scritto un libro molto importante che si chiama Le guerre mondiali, che è fondamentale perché lui fa questa teoria, che è molto efficace secondo me. Con le guerre del Novecento, che sono guerre segnate dall'emergere della cosiddetta società di massa, il ruolo è quello delle masse, si assiste all'adozione di un linguaggio che fino a quel momento era stato un linguaggio religioso in ambito laico, la religione degli eroi. Se ci pensate bene, i sacrali militari altro non sono che grandi chiese in cui viene esaltato, non si dice più il sacrificio, non si dice più la morte, si dice o il sacrificio o addirittura il martirio. Questo termine, e questi sono giornali degli anni 20, vedete, eroi che ritornano. Queste sono le rubriche che segnalavano il ritorno, ovviamente in una bara, il più delle volte in una cassettina, delle ceneri dei soldati che erano morti di fronte di volontà. Eroiche al martire Fabio Filzi, vedete scritto. Fabio Filzi viene impiccato insieme a Cesare Battisti a Chiesa, nel castello del Duomo Consiglio, a Trento nel 16, perché era un austriaco irredentista, cioè voleva l'annessione del Trentino. Ma questo è importante, l'adozione di questo linguaggio religioso che poi il fascismo amplificherà agli estremi. Se dovesse capitare, ci sono alcuni documentari che la RAI intanto fa vedere la storia in prima serata, eccetera. C'è un bellissimo documentario, un bellissimo video dell'Istituto Luce, che è l'istituto che durante gli anni del fascismo si occupa sostanzialmente della propaganda, e che vi fa vedere il trasporto della salma del Milite Ignoto a Roma. Avete presente tutti l'altare della patria? Al centro, dove vengono fatte le cerimonie ufficiali, c'è la tomba del Milite Ignoto, che è un soldato sconosciuto che è stato preso a caso a rappresentanza di tutti i soldati d'Italia. Ebbene, la scelta di quel soldato fu fatta dalla madre di uno di questi soldati che non erano più tornati a casa. A caso gli furono fatti vedere 5 o 6 corpi e scelse lei. Questo accadde ad Aquileia, quindi in Friuli, e da Aquileia a Roma la salma del Milite Ignoto fu portata per essere inumata il 4 novembre del 21. La cosa sbalorditiva è vedere tutte le stazioni ferroviarie colme di migliaia di persone che onoravano quel soldato che rappresentava quella della fine della storia di tutti, perché non c'era nessuno che non avesse un fratello, un figlio, un genitore che era morto in quella che Papa Benedetto XV, in una nota ai sovrani europei, il 1 agosto 17, definì l'inutile strage. Ecco, diverse sono le posizioni presenti in Polesine, una ve la voglio citare importante, quella di Pio Mazzucchi, probabilmente non l'avete mai sentito nominare, ma Pio Mazzucchi è stato uno dei primi storici del Polesine, il suo è ad esempio il primo dizionario polesano italiano. Questa persona che era di Castelguglielmo, era un conservatore, un agrario, era sostanzialmente favorevole alla guerra. Perché lo cito? Lo cito perché ci ha lasciato una fonte preziosa che è questa, questo diario, la cronaca appunto di Castelguglielmo, che dall'anno dell'Unità d'Italia, cioè dal 66 fino al 32, che è l'anno prima della sua morte, racconta, visto da un piccolo paese, era piccolo allora, piccolo anche oggi, da un microcosmo si potrebbe dire, che cosa accade, gli eventi. E gli interventi di Mazzucchi sono sempre molto vivaci, molto pepati. In alcuni passaggi è molto significativo, ad esempio, lui racconta nell'agosto del 14 di come i contadini e le persone del paese si ritrovassero nei bar e le osterie a parlare della guerra. E tutti dicevano: ma no, vedrai che non scoppierà, vedrai che l'Italia manterrà la neutralità. Lui, che già era stato impegnato in politica, quindi queste cose le sapeva bene, dice: cosa di cui io dubito. Perché? Perché intanto vengono chiamate alle armi le classi 89, 90 e 91, se non si doveva andare in guerra perché c'era l'obbligo delle chiavi. Era stato un decreto reale che aveva tutto vietato l'esportazione dei cereali e del bestiame, altro segno che evidentemente si sarebbe arrivati a un conflitto. Lui è sempre molto, molto sagace nei confronti della popolazione. Ecco, dovete tenere presente che il fronte, che non era poi molto distante da qua, non più di 170-180 km, le prime propaggini dell'Alto Piano di Asiago, ebbene, le cannonate si sentivano fin qua. E spesso, dicono le cronache, le vette delle finestre tremavano come di fronte a un terremoto. E allora c'è una pagina molto significativa di Mazzucchi in cui dice: l'amor di patria e lo spirito marziale non è provato da nessuno, e una frase un po' spareggiativa: la mente del contadino non si eleva di sopra del pennacchio della pianta di Formentone o del fiocco della pianta da canna, che erano le produzioni agricole diffuse in Polesine in quel periodo. L'orrore della guerra in casa. Mazzucchi ci dà un quadro molto significativo negli anni del conflitto di quello che fecero i piccoli paesi per aiutare i soldati al fronte. La costituzione di comitati di assistenza, sia a livello laico, sia a livello religioso, parrocchiale, la requisizione del bestiame e le resistenze. Qui c'è una pagina che è bellissima da questo punto di vista. Uno degli agrari, invitato a fare il cosiddetto prestito, cioè il prestito della vittoria, la sottoscrizione di una quota per contribuire alla vittoria, un certo Chiorboli Clodomiro, affittuale zotico, ignorante e devoto a Bacco, dice Mazzucchi, quando il sindaco convoca gli agrari che stanno dietro per dire dovete sottoscrivere, questo signore gli dice, ve la leggo così com'è perché è in dialetto un po' ferrarese, è il prestito, sì, è il prestito mio duffradiella che combatte e so cos'chi me costa. Domani pas domani me c'ha anche a me, e allora chi fai mi interessa a casa mia? Me niero coi mi fioci piculin, me a voi brisa darvi di solda, a sia il guerno, quanto anche a brisa solda, al finisce di fare la guerra. Questa è una posizione tipica.
Radio Blu e tu, state ascoltando A Spasso per il Polesine. In studio Marco Chinaglia.
1917, la paura di Caporetto. Caporetto, ci tornerò un attimo dopo, è drammatico per il Polesine, perché lo sfondamento porta a un arretramento delle retrovie, il comando supremo viene portato nella zona tra Abano e Battaglia. L'armistizio famoso di perché voi sentite denominare Villa Giusti. Villa Giusti non è solo in montagna, Villa Giusti è a Padova. Un tempo era in periferia, oggi ormai con la crisi della città è ormai in città. Però questo dimostra come Bolesine fosse la prima retrovia. E Mazzucchi dice che della una serie di famiglie cosa fa? Prende armi e bagagli e va oltre il Po. Addirittura qualcuno dice che va a casa di alcuni parenti in Toscana, perché nemmeno l'Emilia a quel punto lì era più sicura. Gli austriaci nel loro disegno, se avessero perseguito in maniera diretta e continua il loro disegno, avrebbero mirato a ritornare a quello che era l'assetto pre-1867, a riconquistare il Veneto. Se non ci fosse stata la battaglia del solstizio del 18, noi oggi probabilmente parleremo tedesco, se quello sfondamento non venisse così. E negli anni successivi, questo culto dei caduti è presente anche nelle pagine di Mazzucchi, che ricorda appunto i cambiamenti e le posizioni. Un'altra posizione importante, questa, è quella della destra futurista, nazional futurista. Pino Bellinetti aveva la nostra età, era uno studente dell'ITIS, il suo professore era il famoso Ferruccio Viola, al quale l'ITIS di Olivo era poi intitolato, e Pino Bellinetti, che ha degli amici più grandi di lui che fanno l'università a Padova, nell'autunno del 12 cosa fa? Fonda la sezione futurista di Olivo. Sapete cos'è il futurismo? Questa avanguardia fondata da Marinetti a Parigi nel 1909, che predicava la distruzione di tutto ciò che era vecchio e passato, e l'esaltazione, questa è una frase orribile, questo diceva, della guerra come sola e unica igiene del mondo. Perché io li metto una foto dell'Accademia dei Concordi? Perché il primo punto dei futuristi rumigini, che erano un po' squinternati, era bruciamo l'Accademia dei Concordi. Perché bruciare l'Accademia dei Concordi, ovviamente in maniera metaforica, voleva dire bruciare la più antica istituzione culturale della città, con tutto quel passatismo che ne seguì. Nell'autunno del 13 Bellinetti fonda un giornale studentesco, si chiama Il Tricolore, antisocialista, anticlericale e irredentista. Questi sono gli stessi punti che troveremo quando Mussolini nel 19 fonderà i primi fasci di combattimento a Milano. L'anticlericalismo poco a poco verrà smussato per arrivare poi a essere, si dice, e non è certo che sia mai stata detta questa frase, l'uomo della provvidenza nel 29. Allora, voi immaginatevi piazza Vittorio Emanuele Rovigo, avete presente? Ecco, come avvenivano i comizi pro e contro la guerra? Da una parte, sulla colonna del Leone di San Marco, vi era il professore Emilio Zanella, che era stato sindaco di Occhiobello, era socialista, che distribuiva volantini contro la guerra. Bellinetti, sui gradini del monumento a Vittorio Emanuele, invece dava volantini pro la guerra. Cioè, questo che volevo dirvi, come dicevo il discorso di prima, questa partecipazione, questo sentimento della politica che oggi non c'è più. E vedete appunto le due posizioni, Bellinetti da una parte e Zanella dall'altra, che però era molto più vecchio. Mentre l'interventismo a Rovigo, questa è una foto molto rara, guardatela bene, trova il suo centro di aggregazione nella casa del soldato. Questo è il portico della Gran Guardia, quell'edificio che voi vedete in fondo a piazza Emanuele Rovigo, d'angolo, dove fanno adesso conferenze, mostre, eccetera. Era stato il corpo di guardia austriaco durante l'Ottocento e diventa la casa del soldato. Quanti diciottenni lasciarono i libri di scuola e partirono volontari al fronte? Questi che vedete sono quasi tutti volontari. In un secondo tempo la casa del soldato divenne il punto di mediazione fra le famiglie e i soldati. Qui veniva smistata la posta, qui venivano smistate le corrispondenze con i soldati del fronte. Le posizioni socialiste nella guerra sono diverse. Il nucleo di Badaloni, di Matteotti, divenne per neutralità assoluta, avete anche Badaloni, favorevole alla guerra di Libia nell'11, ma contrario alla prima guerra mondiale. Gino Pino invece, posizione molto curiosa e particolare, era interventista. Ecco, Gino Pino era un giornalista, uno scrittore, un poeta soprattutto, importante, che era nato in una famiglia dove gli ideali risorgimentali, soprattutto quelli mazziniani, erano, i democratici, erano molto forti. E lui, pur essendo socialista, si rende protagonista di una grande campagna in favore della guerra, ma soprattutto corrispondente per il resto del Carlino del fronte, scrive dal 14 al 18, pensate bene, 380 articoli sull'andamento della guerra. Articoli nei quali alla fine del conflitto esalterà in particolare il coraggio e l'abnegazione dei famosi ragazzi del 99, cioè l'ultima leva, il vero non è l'ultima, perché anche il 1900 fu chiamato e se ne fu poi impiegato come riservista, i famosi ragazzi del 99 che avevano quindi 17 anni, lodandoli per il loro così ardore, la loro adesione al valore della patria. Il 25 luglio 19 il capo di Stato Maggiore Diaz gli concede la croce al merito di guerra per l'attività di corrispondente di guerra. Proprio perché i giornali a un certo punto vennero, con gli scritti di Piva, vennero distribuiti ai soldati, perché li tenevano sul murato, parlando di quelli che erano gli aspetti più propagandistici. La mobilitazione dei soldati nella primavera del 15. Esistono vari, la prima guerra mondiale è una guerra postale. Durante la guerra furono smistati 3.993.936.000 oggetti postali. Esistevano diversi centri di concentramento, 4 nel fronte, con ben 750 soldati che hanno impiegato lo smistamento della posta. Questo nonostante il 95% dei soldati fossero analfabeti. Affidavano ai cappellani militari o ai tenenti, queste erano le due figure storiche, lo smistamento della corrispondenza. Corrispondenza è di diverso genere, ufficiali tra i comandi, le istituzioni civili, sanitarie, religiose, la corrispondenza privata, i bandi, le prescrizioni, vengono. Queste cartoline, queste documentazioni appartengono al mio, non molto grande, però al mio archivio privato. Ad esempio questo è l'ufficio per notizie alle famiglie dei militari di terra e di mare, che fu costituito dopo la guerra, dal momento della fine del conflitto, per ricercare i dispersi. Le lettere, non c'è tempo di leggere, però sono interessantissime perché intanto per la loro lingua c'è uno sforzo di scrivere in italiano che si presta anche a... Vedete, vengo a te, tutto attaccato e con l'accento su lei. E proprio dobbiamo pensare che all'epoca la scuola andava come poco. Una delle cose che voglio fare, carissima, con maestri solo alla mente, una delle cose che voglio fare notare è quella zona di guerra. I soldati avevano l'obbligo di scrivere zona di guerra, potevano scrivere Monte Ortigara, tipo uno, perché altrimenti c'era il rischio che, intanto beh, la lettera veniva censurata immediatamente, in secondo luogo c'era il rischio che venisse intercettata dal nemico, quindi c'era tutta una serie di regole e prescrizioni che dovevano osservare. Vedete anche cartoline molto belle, cartoline illustrate e dipinte a mano. Un aspetto importante, i campi di concentramento esistevano già nella prima guerra mondiale e le cartoline che si vedono qua sono timbrate dalla Croce Rossa che aveva l'obbligo di assistenza nei confronti dei prigionieri. Questa qua ve la faccio vedere perché vedete che c'è quel segno scuro, non è dell'inchiostro che è caduto così, quello è il segno della censura. Evidentemente aveva detto qualcosa che non poteva dire. Le prescrizioni, gli atti ufficiali, questa è la cartolina per la sottoscrizione del prestito, e manifesti di vario genere, per l'insegnamento dei comandi, per la circolazione dei veicoli, per l'istituzione e l'oscuramento del fuoco, per la delimitazione del territorio delle ferrovie, per la riposizione della legna e dei rottami d'ardere. Nel dopoguerra, la consegna delle medaglie commemorative, importante la soluzione obbligatoria degli invalidi, che fu uno dei problemi del dopoguerra. Molti degli invalidi coagularono le loro tensioni attorno al partito fascista.
Chiave mormorava calma e placido il passaggio dei primi fanti il 24 maggio. L'esercito marciava per raggiungere la frontiera, molti passarono quella notte infatti, da cielo bisognava andare avanti, subire tanto dalle amate sponde, sommessa di eventi mondiali dell'onde, segnali al vento. Sacco e falta un picco tra le schiere furono visti, risorgerò per Dansaro e Battisti. L'onda cruenta in secolare errore, in Francia fin l'italico valore. Ci spude l'alpi vivere le sponde, e tacco e chiave si placcano l'onde. Sotto i soldi in piedi torni veri, la pace non trovò, le oppresse le stranieri.
Avete ascoltato
A Spasso per il Polesine.
Un luogo, un fatto, un protagonista. Ha condotto in studio Marco Chinaglia.